Benvenuti tutti a questo secondo appuntamento con la monografia dedicata alla famiglia Von Erich. Io sono Stefano, una delle voci del lato vero del ring, e sono qua per raccontarvi un altro pezzo della storia che sicuramente è importante, che sicuramente deve aiutarvi anche a comprendere maggiormente quale sia stata l'importanza della famiglia Von Erich all'interno del panorama del wrestling americano. Un wrestling americano che ovviamente viveva di territori, quindi un wrestling che si muoveva poco da un punto di vista geografico, salvo ovviamente fare dei momenti magari durante un anno, ogni due anni, in cui si prendeva e ci si spostava per non soltanto avere il confronto con tantissime altre realtà, ma anche per mandare i pezzi grossi, quelli di cui parlavano le riviste, quelli di cui parlavano i giornali quotidiani, a lottare con altri pezzi grossi. E ovviamente Fritz Von Erich nella sua epoca è stato uno dei pezzi più grossi. Ovviamente dobbiamo considerare alcune cose che riguardano il periodo, quindi non ci sono tutte le tracce complete di tutto ciò che è stato fatto da questi lottatori. Sì, c'è tanto, e ovviamente anche una ricerca abbastanza approfondita potrebbe portare ancora di più, però è ovvio e logico che alcune cose si sono perse nel tempo. Oggi abbiamo la possibilità in tempo reale di avere informazioni legate a qualsiasi tipo di avvenimento, di risultato, che sia sportivo o meno. Abbiamo la possibilità di non soltanto avere le cose scritte, ma avere anche testimonianza di video e di tanti altri ovviamente oggetti che prima non erano a disposizione di nessuno. Per cui seguire un lottatore dei tempi moderni è molto più semplice rispetto a seguire un lottatore dei tempi andati. Io ho fatto qualche ricerca, ovviamente non posso fare una cosa così approfondita da partire e andare a Dallas in Texas e lavorare sui giornali quotidiani per tirar fuori qualsiasi micro articolo che riguardi Fritz Von Erich, però mi sono fatto un'idea abbastanza importante di quelle che sono state alcune delle mosse che lui ha fatto da un punto di vista personale, del proprio personal branding, e di quello che è stato un po' richiesto al personaggio. Ricordiamo che lui è texano, ma a un certo punto, quando si sposta proprio all'inizio della sua carriera in Canada, viene preso dalla famiglia Hart e ovviamente gli viene chiesto di interpretare una gimmick particolare, cioè quella del nazista sostanzialmente, che era ottimo per essere heel. E questo si sposava tantissimo con lo stile da brawler totale che aveva, che ingaggiava proprio il buon Fritz Von Erich. Fritz Von Erich che ovviamente non poteva lottare da solo e basta, non poteva soltanto fare match in singolo, perché all'epoca non lo consentiva, erano tante volte tag team match, erano dei 3 contro 3, dei 4 contro 4, quindi bisognava lavorare anche in coppia. Gli viene aggiunto un finto fratello. E questa è un'informazione importante, perché lo vedremo poi più avanti, in prossime puntate, quanto il discorso del finto fratello da aggiungere a qualcuno insomma, che in realtà è in un momento di difficoltà o di crisi, tornerà fuori proprio anche per la sua famiglia, quella che deriverà da lui. In realtà con il fantomatico fratello si troverà a lottare sporadicamente e non avrà una carriera così lunga, approfondita, e quasi soltanto nel territorio canadese. Quando invece si sposta verso gli Stati Uniti, verso i suoi territori, comincia a lavorare in singolo mantenendo però questa gimmick. Addirittura pensate che nel primo tour che farà in Giappone viene proprio dichiarato come proveniente da Berlino, Germania, quindi assolutamente all'interno di questa gimmick che porterà avanti per tutta la vita sostanzialmente, salvo poi nel territorio di sua competenza maggiore, cioè quello texano, quello che poi arriverà anche in qualche modo a dominare, e lo scopriremo nelle puntate successive. Sostanzialmente diventa addirittura face, acclamato dal pubblico, nonostante tutta quella carriera che ha avuto alle spalle. Per ovviamente avere una carriera di questo tipo ha dovuto fare delle faide importanti, lunghe e interessanti. Allora ne vediamo qualcuno, ovviamente ne ho scelte alcune che sono davvero importanti in un modo o nell'altro. C'è sicuramente tanto da ricordare del suo trascorso con la famiglia Funk, soprattutto con Dory Funk, con il quale ha ingaggiato tantissimi match. Pensate che nella sua carriera con la famiglia funk, quindi con Dory Junior e anche con Terry, ovviamente, ha fatto un totale di 41 incontri, quindi si è incrociato tantissime volte, anche prendendo e lasciando dei titoli, facendo ovviamente una storia tutta particolare, perché anche i funk erano dei brawler totali e anche loro hanno portato sicuramente tanto per quanto riguarda le squalifiche e tutto il resto. Fritz Von Erich detestava perdere pulito, per lui era fondamentale poter perdere, ma per squalifica, per count out, per tutte quelle situazioni che ovviamente erano un po' lì moleste, no? Non ha perso effettivamente, poteva farcela se non avesse quel temperamento, e quindi tante volte i match finivano proprio in questo modo. Ha avuto una buona fight anche con Joe Blanchard, il papà di Tully Blanchard e nonno ovviamente di Tessa Blanchard, e chiaramente ha avuto un 15-16 match e in alcuni casi Joe Blanchard è stato anche arbitro speciale in alcune contese di Fritz Von Erich, quindi una carriera che si è intrecciata non soltanto sul ring lottato, ma anche proprio attraverso la storia che è andata avanti. Un'ottima faida ce l'ha avuta con Paul Henning, per esempio, un altro lottatore dei territori di quell'epoca con cui ha avuto più di 15 match all'attivo, anche lì sempre incontri molto importanti, sempre in momenti molto importanti della card. Ha avuto una bellissima faida con Ernie Ladd, con 16 match all'attivo con Ernie Ladd, uno dei lottatori di colore che per primi è riuscito ad avere grande successo, cinture, e ovviamente lui era disposto anche a lottare contro personaggi molto borderline come potevano essere Fritz Von Erich, e questo gli ha portato grande, grande soddisfazione a livello proprio di carriera, ed è andata molto bene per entrambi. Chiaramente non possiamo dimenticare una faida incredibile con Johnny Valentine, il papà di Greg, è stato il primo The Hammer, Johnny Valentine, che poi ha tramandato la mossa ai figli, e quindi al figlio, e quindi giustamente ha avuto una faida di 49 incontri, lunghissima, no? Alcuni dei quali erano in tag e quant'altro. E poi ovviamente non possiamo dimenticare la faida più grossa di tutte, quella con Gary Hart. Gary Hart era anche lui un lottatore che ha incrociato i guanti molte volte con Fritz Von Erich sul ring, e poi è stato anche collaboratore di Fritz Von Erich, è stato booker, è stato manager di tantissima gente importante, è stato uno dei manager più importanti della storia del wrestling moderno, quindi chiaramente una faida che si è protratta per tantissimi match, quasi 60 incontri tra i due, molto molto importante e forte. È stata anche una forte amicizia che è crollata quando Fritz Von Erich non ha voluto pagare quello che doveva essere pagato, quel qualcosa in più che poteva essere pagato a una faida in cui ovviamente aveva messo una buona parola a Gary Hart, aveva creato la situazione migliore possibile perché questa faida riuscisse, e erano d'accordo perché Fritz gli avrebbe dato qualche soldo in più proprio per aver imbastito tutto quanto. Se le cose fossero andate bene, Fritz Von Erich non accetta di dare più soldi, Gary Hart se ne va sbattendo la porta. E quindi anche nella vita vera poi sono storie che rincontreremo quando parleremo della World Class Championship Wrestling. Ci sono stati diversi momenti in cui Fritz Von Erich ha avuto grandi amicizie, ma anche grandi attriti con persone che sono state davvero importanti. Non possiamo dimenticare poi una faida importantissima contro Bull Curry. Bull esattamente come un toro, Bull Curry, è stato uno dei primi lottatori a inserire tracce davvero importanti di hardcore all'interno dei propri match, quindi un lottatore che aveva una visione sanguinaria anche lui, e si sposava benissimo con un Fritz Von Erich che non mollava mai, che voleva sempre essere squalificato, che poi utilizzava delle armi, e quindi i suoi 16 match contro Bull Curry, a volte in tag, a volte semplicemente uno contro l'altro a darsene di santa ragione, erano ovviamente tante volte sanguinari e importantissimi per quanto riguarda proprio la gestione di questo tipo di incontri, che non erano così usuali come possiamo pensare, e quindi vedere quel sangue, vedere magari le armi utilizzate, era un plus point per riportare poi le persone a vedere lo show. Sì, qualcuna la allontani, però lo sappiamo molto bene che il sangue è una di quelle cose che aiuta tanto da questo punto di vista a far funzionare il wrestling, è una di quelle cose che comunque attirerà sempre delle persone. Se vogliamo essere proprio onesti, una delle faide più importanti però di Fritz Von Erich è stata quella contro Giant Baba. Si è incrociato contro uno dei più grandi, forse il più grande lottatore giapponese di tutti i tempi, per 15 volte e non ha mai vinto. Questa cosa ve la voglio proprio dire perché chiaramente nel suo libro in cui lui racconta a una persona le sue vicende, narra di aver vinto un titolo contro Giant Baba, di averlo portato negli Stati Uniti, di essere stato acclamato dalla folla. Non è vero, questa cosa non succede. Succede però che lui, quando va in Giappone, se può, si incrocia proprio con Giant Baba, di cui è amico alla follia. Sono proprio due persone molto compatibili. Sappiamo bene che Giant Baba aveva veramente un occhio di riguardo per tutti i suoi wrestler, per le cose come funzionavano. È sempre stato una persona molto attenta e coerente con la sua vita, e lo è stato con tutti i gaijin che ha chiamato, tutte le persone che sono arrivate dagli Stati Uniti, che lui voleva perché dovevano impersonare i cattivi. E Fritz Von Erich era il cattivo per eccellenza. Sostanzialmente i due faranno il primo main event alla Budokan Hall. Budokan Hall, che era stata costruita 2 anni prima, nel 1964, per ospitare le gare di judo delle Olimpiadi di quell'anno in Giappone a Tokyo. È una arena che poi è diventata importante, famosa. Ci sono andati dentro sia quelli della Japan Wrestling Association, come in questo caso. Il primo main event nella storia del Budokan nel 1966 è stato fatto proprio da Fritz Von Erich e Giant Baba, in una vittoria 2-1 in 2 out of 3 falls da parte di Giant Baba. Ovviamente, dato che questo non ha mai vinto contro Giant Baba, è normale. Beh, sostanzialmente questa arena, che è diventata famosa e importante per tutti, è stata un'arena che nel 1993 anche ha avuto per l'ultima volta in Giappone Fritz Von Erich. Un anno dopo circa la morte, pochi mesi dopo in realtà la morte del figlio, dell'ultimo figlio che cronologicamente è morto, che è Von Erich, è andato là, è stato ospitato proprio dalla famiglia Baba, è stato portato negli stessi hotel dove era stato il figlio Kerry appunto un anno prima, lì a Ginza in Giappone, dove aveva alloggiato per l'ultimo tour con la All Japan Pro Wrestling. Lui rimane lì insieme a Dory Funk Jr., viene curato e riverito, e insomma assiste anche a uno show alla Budokan Hall, dove vedremo appunto nel main event Mitsuharu Misawa. Quindi si vedrà anche dal vivo un bel match di Mitsuharu Misawa. Sostanzialmente poi alla Budokan Hall nel 1997, poco dopo la morte di Fritz Von Erich, è stato fatto proprio il saluto, i 10 rintocchi di campana, per testimoniare l'importanza di quell'uomo che ha avuto all'interno del mondo giapponese e che ha avuto anche in una faida davvero grossa contro un Giant Baba che lo ha sempre rispettato, lo ha sempre portato molto in alto nelle proprie gerarchie personali, quindi è ovviamente un bel ricordo. Questo è stato più o meno il Fritz Von Erich delle grandi faide. Poi ovviamente Fritz Von Erich ha fatto un match di ritiro contro una delle stelle dell'epoca, King Kong Bundy, e un match di ritiro, cage match, dopo il quale insomma un paio d'anni dopo è anche ritornato per affrontare i Fabulous Freebirds insieme ai suoi figli. Ha cercato sempre di rimanere intorno al mondo del wrestling e semplicemente ha cercato sempre di tenere le redini della World Class Championship Wrestling nella sua ascesa più importante, poi nelle sue cadute, fino poi a lasciare la presidenza al figlio e a ritirarsi. Muore a casa sua qualche anno dopo, appunto intorno alla fine degli anni 90, 1996, e semplicemente lascia un vuoto incolmabile, ovviamente, all'interno del cuore di tantissimi tifosi della zona di Dallas e non solo, e diventa ovviamente un'icona importante, tanto che nel 2009 è stato anche aggiunto alla Hall of Fame della WWE, che di fatto è la Hall of Fame che sta racchiudendo la maggior parte dei lottatori che non solo hanno fatto la storia del wrestling della WWE appunto, ma anche in generale della storia dell'NWA e di altre federazioni. È sicuramente stato un riconoscimento importante, probabilmente arrivato un po' tardivo rispetto a quelle che potevano essere le aspettative, soprattutto per l'importanza generale che ha avuto la famiglia Von Erich per il mondo del wrestling. Però è arrivata anche quella. Chiaramente questa era la parte lottata di Fritz Von Erich. La prossima settimana cominciamo a guardare quella che è la parte di vita e quella che sono la nascita e insomma i primi passi dei figli nel mondo del wrestling e non solo, nel mondo dello sport, in quello che potrebbe essere appunto un atteggiamento di Fritz Von Erich che sì, se abbiamo raccontato da quando ha iniziato a lottare fino all'ultimo suo match, beh, c'è ancora tanto da dire su un personaggio che non è stato soltanto un lottatore, è stato molto, ma molto di più. Grazie di cuore per aver seguito, ci sentiamo quindi fra 7 giorni con un nuovo appuntamento con la monografia dedicata alla famiglia Von Erich. Io sono Stefano, una delle voci del lato vero del ring, noi ci risentiamo alla prossima.